Il titolo dello studio di questa mattina è il seguente: Ma Gesù dormiva. Leggiamo il testo di riferimento in Matteo capitolo 8, dal versetto 23 al versetto 27. Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, si sollevò in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde. Ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono, dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Ed egli disse loro: Perché avete paura, o gente di poca fede? Allora, alzatosi, sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. E quegli uomini si meravigliarono e dicevano: Che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli ubbidiscono? Leggiamo il testo parallelo di Marco, capitolo 4, versetto 38. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa, Gesù. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che noi moriamo? Ecco la voce della disperazione. E a volte anche noi facciamo salire al cielo questa voce disperata. Sembra che Gesù non si accorga dei nostri problemi, delle nostre difficoltà, che sono gravi, che ci tormentano, che a volte ci fanno perdere il sonno anche alla notte. Ma Signore, non ti importa che noi periamo, che noi moriamo? È la voce della disperazione. È la voce della disperazione. Vorrei leggere una pagina dello Spirito di profezia che descrive la situazione con parole semplici, la situazione in cui si trovavano i discepoli accanto a Gesù che dormiva e che poi placa la tempesta. La speranza dell'uomo, pagine 246 a 248. Dice la sorella White: Quei pescatori coraggiosi avevano passato lunghi anni sul lago e avevano affrontato più di una tempesta, ma in quel momento la loro forza e la loro abilità non servivano a nulla. Erano in balia delle onde, la barca si riempiva d'acqua e incominciavano a disperarsi. Assorbiti dalla lotta contro il naufragio, i discepoli si erano dimenticati che Gesù era nella barca. Vedendo l'inutilità dei loro tentativi e con la prospettiva della morte, si ricordarono del Maestro, che aveva ordinato loro di attraversare il lago. In Gesù riposero la loro estrema speranza. Lo chiamarono disperatamente. Non riuscivano a vederlo per le tenebre. Furono presi dal dubbio e dalla paura. Gesù li aveva forse abbandonati? Colui che aveva vinto la malattia, i demoni e perfino la morte, ora non poteva aiutare i suoi discepoli? Li aveva dimenticati proprio mentre erano in difficoltà? Stupiti e disperati gridarono: Maestro, non ti curi che noi periamo? Vorrei interrompere un attimo la citazione della sorella White per tirare alcune conclusioni. Ecco, lo stato dell'uomo è questo: davanti alle difficoltà non vede altro che il pericolo, lo prende la paura di morire, la paura di essere soverchiato dalla difficoltà. È la nostra situazione. E allora finalmente ci ricordiamo che il Signore ha promesso protezione, ha promesso aiuto, aiuto materiale, aiuto spirituale. Nella Bibbia c'è scritto che il Signore è accanto a noi, che il Signore ci sostiene, che il Signore ci aiuta. Può una donna dimenticare il bambino che allatta per non ricordarsi del frutto delle sue viscere? Ma quand'anche le madri dimenticassero, io non ti dimenticherò. Ma allora queste promesse, come mai questa burrasca che sembra travolgerci e Gesù dorme? Ma è incredibile! Ma come fa a dormire in mezzo a questo chiasso, a questo frastuono, a questo inferno? Il vento che urla, le onde che si abbattono sulla barca. Io non ho mai provato ad andare in barca su un lago infuriato, però mi ricordo che dopo la guerra, quando andavo e tornavo dalla Sardegna su dei piccoli piroscafi, delle piccole navi di forse 1000 tonnellate, 1500, vi assicuro io che quando c'era un mare 7, un mare 8, non so che numero, so che io stavo malissimo. A quel tempo non avevo i soldi per pagarmi una cabina, figuratevi, la cabina, avevo giusto i soldi per pagare il passaggio. Poi mettevo la mia valigia di legno, già, perché la mia valigia era di legno, non ridete, forse qualcuno fra gli anziani si ricorderà che le valigie erano anche di legno nei tempi passati, parlo di 60 anni, 65 anni fa. Mettevo la mia valigia come Giacobbe, capezzale, come una pietra, e come cuscino, e lì cercavo di dormire sul ponte. Cari miei, altro che dormire. Ma il ponte era spazzato dalle onde e io cercai di infilarmi da qualche parte, ma non riuscivo, perché tutti quanti, poveri come me, cercavano di fare la stessa cosa. E invece di arrivare in Sardegna alle 6:30, alle 7, che era l'orario previsto, arrivavo dopo mezzogiorno, tanto il vento ci contrastava. E io, quando leggo queste cose, cerco di immaginare la paura, il disagio, la disperazione dei discepoli. Riprendo la lettura della citazione. Le loro grida risvegliano Gesù. I discepoli si rivolgono allora a lui con tutto il cuore, gridando: Signore, salvaci, siamo perduti. Mai un'invocazione simile è rimasta senza risposta. Mentre i discepoli compiono un ultimo tentativo con i remi, Gesù si alza in piedi mentre la tempesta infuria, le onde li assalgono e i lampi squarciano le tenebre. Il maestro stende la mano, abituata a opere di misericordia, e ordina al mare infuriato: taci! calmati, la tempesta cessa, le acque si calmano, le nuvole si allontanano, le stelle riappaiono, la barca scivola su un mare tranquillo. Gesù rattristato chiede ai discepoli: perché siete così paurosi? Come mai non avete fede? Mi permetto di interrompere per un attimo ancora, prima di concludere la citazione, di interrompere la lettura della citazione. Quando noi, fratelli e sorelle, invochiamo il Signore con tutto il nostro cuore, il Signore risponde. In quel momento, in quell'occasione, il Signore ha risposto subito. E noi vorremmo che il Signore rispondesse subito anche alle nostre invocazioni di aiuto, anche se noi non ci troviamo su una barca coperta dalle onde, come quella dei discepoli e di Gesù, ma vorremmo che ci rispondesse subito. Il Signore risponde, ma spesse volte non risponde subito, ma risponde. La sorella White dice: mai, ripeto, mai un'invocazione simile è rimasta senza risposta. Quando noi invochiamo il Signore con tutto il cuore, perché non vediamo altra soluzione, il Signore risponde. Ma bisogna sapere anche aspettare. C'è un testo che dice: stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Non siamo noi a ordinare al Signore quando e come deve risponderci. Ma Lui risponde nella maniera giusta, sempre per il nostro bene. Lo so, è una questione di fede, e quello che Gesù ha detto ai discepoli rimproverandoli, lo dice anche a noi: come mai? Perché avete tanta paura? Come mai non avete fede? Riprendo e concludo la citazione di Elena White. Spesso anche noi facciamo la stessa esperienza dei discepoli. Combattiamo soli la tempesta della tentazione, senza ricordarci che Gesù ci può aiutare. Anche se il Maestro ci rimprovera addolorato per la nostra incredulità e l'eccessiva fiducia in noi stessi, non manca mai di soccorrerci in terra o sul mare. Non abbiamo nulla da temere se il Salvatore è con noi. Una fede vivente nel Redentore calmerà il mare della vita e ci libererà dal pericolo nel modo che Egli riterrà opportuno. Fin qui Elena White. Mi piacciono queste ultime parole, voglio ripeterle. Ci libererà dal pericolo nel modo che Egli riterrà opportuno. Non dobbiamo scandalizzarci se il Signore non risponde immediatamente alle nostre preghiere, alle nostre invocazioni di aiuto, ma sta scritto che il Signore non dimentica, mantiene le sue promesse, e quindi dobbiamo essere così saggi e così pazienti per aspettare le vie del Signore e non dubitare e non perderci d'animo. e non inveire contro a lui. Io conosco cristiani che inveiscono contro il Signore perché non fa questo miracolo o quell'altro in loro favore. No, non è questo che vuole il Signore, vuole che noi sappiamo aspettarlo con fiducia e in silenzio e perseverando nella preghiera. Vorrei dire che oltre alla tempesta della tentazione che si scatena nella nostra vita, la tentazione, il diavolo non dorme, lo sappiamo, oltre ai pericoli della vita, oggi i pericoli ci sono specialmente sulle strade, quando noi ci mettiamo in macchina non dimentichiamo mai di pregare il Signore. Signore, manda i tuoi angeli che ci precedano e ci custodiscono durante il cammino e ci facciano tornare in pace. Sì, però non dimentichiamo che a un certo momento gli angeli abbandonano la nostra macchina se noi schiacciamo lì l'acceleratore a tavoletta. Non dobbiamo superare i limiti di velocità, anche quello è un rispetto della legge. Non dobbiamo pensare che il Signore faccia i miracoli se noi facciamo i bulli, se noi facciamo gli spacconi. No, dobbiamo essere prudenti. Fratelli, dobbiamo fare la nostra parte e il Dio fa la sua, ma il Dio non può fare la nostra parte. Diciamo che oltre queste tempeste, questi pericoli della vita, pericoli di morire, pericoli di essere gravemente feriti, eccetera, c'è un altro pensiero che mi viene alla mente in questo momento. Noi abbiamo nelle nostre chiese delle difficoltà di comunicazione. Siamo insieme, cantiamo, preghiamo, perché amiamo il Dio, amiamo la Sua parola, siamo in attesa del ritorno di Gesù Cristo, ma a volte non riusciamo ad andare d'accordo. Non riusciamo ad andare d'accordo perché vogliamo che prevalga la nostra opinione, non teniamo conto dell'opinione degli altri, ma è una cosa che è sempre accaduta. Ma mi sembra che in questi ultimi tempi la situazione sia peggiorata. E allora non riusciamo a comunicare gli uni con gli altri. È il diavolo certamente che soffia sulla questione, la tempesta della comunicazione. Alcuni dubitano e dicono, ma come mai? Sembra che il Signore dorma, invece di aiutare la sua Chiesa. E già, la Chiesa è scossa dal vento della mancanza di comunicazione adatta, è scossa dalle eresie che sono penetrate nella Chiesa. E come no? Ma se le eresie sono penetrate nella Chiesa primitiva e ci sono sempre state nel corso dei secoli, ma che cosa vogliamo noi? Magari non entrassero. Ma la Bibbia, ripeto, dice: il dragone si infuriò contro la donna. Altro che vento, è un uragano, uno tsunami. E allora ci sono quelli che hanno paura e dicono: ma Signore, non vedi che noi moriamo? Non ti interessi della nostra sorte? Non ti interessi della tua Chiesa? Ma che cosa andiamo a dire queste cose? A Gesù Cristo, che è morto per la Chiesa, tanto l'ha amata. Ma allora, come mai non interviene? Non interviene quando vogliamo noi, o come vorremmo che lui si occupasse della Chiesa, ma interviene, protegge. È lui alla barra del timone, anche se noi pensiamo che la Chiesa stia per essere travolta, la navicella della Chiesa, la barca della Chiesa stia per essere travolta. Travolta? No, la parte della Chiesa non sarà mai travolta. Voi sapete quello che c'è scritto in Matteo capitolo 16 versetto 18, è un testo che la teologia cattolica ha stravolto, ma non è il nostro tema, vorrei soltanto leggere questa parte. Pietro riconosce in Gesù il Cristo, Matteo 16, versetto 13, poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Una confessione straordinaria che noi tutti dobbiamo essere capaci di fare, come tanti credenti, milioni di credenti in tutti i tempi e ancora oggi. E Gesù replicando disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Le porte dell'inferno, il diavolo non potrà vincere la Chiesa di Gesù Cristo. Vi faccio notare che Gesù Cristo non ha detto: tu sei Pietro e su questo Pietro edificherò la mia Chiesa, come vuole la Chiesa cattolica. Tu sei Pietro e su questa pietra della tua confessione, che io sono il figlio di Dio, io edificherò la mia Chiesa, e le porte dell'inferno, le porte del male, Satana, le porte dell'Ades non la potranno vincere. Noi dobbiamo avere fiducia in Dio, che è capace, e come no? Ma come potrebbe non essere capace di salvare la sua Chiesa? Solo che noi dobbiamo fare la nostra parte. Io vi ordino, ha detto Gesù, io vi comando di amarvi gli uni gli altri. Gesù ha comandato a noi di amarci, cioè di sopportarci, di rispettarci, di sapere lavorare insieme. Non con lo spirito dei discepoli che prima della loro esperienza amara si bisticciavano per sapere, un po' come noi, chi è il maggiore, chi è il più intelligente, chi è il più importante. No! Ma i discepoli che devono predicare la buona novella prima di tutto tra di loro, nella loro vita, nelle loro comunicazioni con gli altri, usando pazienza, usando amore, usando rispetto, usando tolleranza, come il Signore fa con noi. Non fa così il Signore? Oh, come fa il Signore a sopportare le nostre povere persone, prese da un sacco di complessi, di superiorità, di inferiorità. Il Signore ama sul serio, però. E Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Che amore straordinario! Il Signore, come a quel tempo, dice al vento della tentazione, della prova, alle persecuzioni, alle lotte intestino: taci! Calmati! E il mare si calmò e ci fu, dice il testo, ci fu gran bonaccia e i discepoli si meravigliavano e dicevano: ma chi è questo, chi è costui al quale anche i venti e il mare ubbidiscono? E chi è costui? È il figlio di Dio, ma non l'avete ancora capito. Ha nelle sue mani una potenza straordinaria, indescrivibile. Questa potenza la usa non per sterminare i suoi nemici, alludo alla vita terrena di Cristo, per fare il bene, per guarire, o per calmare gli elementi. Fratelli e sorelle, il Signore è sempre quello di 2000 anni fa, che è capace di fare miracoli, è capace di zittire il mare infuriato e di salvare noi tutti, di salvare la sua Chiesa, perché la sua Chiesa, malgrado i venti contrari, malgrado l'infuriare dell'ira di Satana, entrerà nel porto dell'eternità. Noi dobbiamo avere fiducia nel Signore e nella Chiesa. E se nella Chiesa c'è qualche cosa che non va, che non siamo noi a essere di quelle cose che non vanno, dobbiamo essere elementi positivi e dobbiamo lottare perché la verità trionfa nel nome dell'amore di Cristo. Io mi ricordo di quel vecchio inno, vi ricordate? Tace il vento pure e l'onda. Vorrei rileggerlo per concludere. Tace il vento pure e l'onda, brilla il ciel, tranquillo il cor, una barca ad altra sponda han diretto il rematore. Ma che veggo, il ciel balena, odo il vento sussurrar, lungi ancor la riva amena, de affrettatevi a vogar. Ve la fragil navicella con i flutti contrastar, e in balia della procella odi i miseri gridar: o maestro, non ti cale che periamo in questo mar? De ci salva, che a te vale un sol motto pronunciar? Egli sorse, sgridò il vento, e il turbin s'acquietò, e la calma in un momento su quel lago ritornò. Poi lor disse debol gente, senza forza né valor: e perché così vilmente voi cedeste ad un timor? Tal sovente nella vita la tempesta sorgerà, ma il Signore pronta a itta per i suoi provvederà. Ah, poniamo in lui la speme, viva fede nutra il cor, sempre al misero che geme sta vicino il Salvator. Il Signore ci benedica e ci aiuti a fare la nostra esperienza positiva. È il mio augurio e la mia preghiera. Amen.